This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Uno degli uomini più famosi al mondo. Una inspiegabile dipartita. Ed un mistero lungo 134 anni. Benvenuti a Direful Tales. Questa è la tragica e misteriosa morte di Vincent van Gogh. Vincent Willem van Gogh, l'archetipo moderno di un artista torturato. Considerato un genio da molti, un visionario che lottava contro gli strazi di un dolore intenso e mai spento, quello della malattia mentale. La sua vita non ha bisogno di presentazioni. È stata sviscerata in libri, mostre e film d'autore, ma è della sua morte che ancora oggi ci si interroga. È caldo il vento che soffia quel pomeriggio in cui Vincent lascia la sua casa per andare a dipingere in solitudine in un campo. Ed è in quel vento, tra quei fili d'erba altissimi, che la morte lo raggiunge, regalandogli una pallottola nello stomaco. Per generazioni e generazioni, la sua morte è stata dichiarata un suicidio, nonostante le circostanze di quel giorno siano improbabili e altamente sospette. Non sono poche, infatti, le prove che suggeriscono che non sia stato il pittore a spararsi quel giorno. Alcune ricerche più recenti mettono in forte dubbio la teoria del suicidio. Ecco che quindi si apre uno scenario di possibilità che oggi, con la stessa calma di quel giorno di vento, andremo a esplorare. Con una nuova domanda, forse solo maliziosa, forse eccessivamente avventata. Chi ha ucciso Vincent van Gogh? Per capire cosa sia accaduto quel giorno, è necessario tornare indietro, per comprendere anche perché, dietro la sua morte, si nasconda uno stigma che col tempo è diventato più importante della verità. Per tutta la durata della sua esistenza, la malattia mentale per Vincent è stata una litania costante. Le sue prime battaglie con essa iniziano intorno ai suoi 18 anni, mentre lavora come apprendista da un mercante d'arte. Il suo primo amore, il suo primo fermento romantico, si risolve in un fallimento. Un dolore troppo grande da elaborare, che lo svuota completamente, privandolo della forza di vivere. Vincent cade tra le braccia della depressione. Perde ogni interesse per il proprio lavoro e passa svariati mesi con la tristezza nel cuore, a osservare le nuvole rapide passargli sopra la testa, ma senza cercarne significati o forme. I giorni in solitudine lo portano di fronte al portone di una chiesa, nella quale Vincent trova conforto e salvezza. Rivolto verso la croce, china la schiena per ore su libri sacri e studi religiosi, a cui si dedica completamente. Per 4 lunghi anni, Vincent si dedica al percorso di predicatore, che vede come la sua nuova chiamata del destino. Purtroppo il giovane non riesce a ottenere una laurea in teologia, ma non demorde. E lavora per la chiesa come evangelista presso una piccola e povera cittadina di minatori. Con il cuore colmo di fede per il Signore, Vincent si fa carico di quei poveri lavoratori quasi fossero figli suoi. Dona loro ogni bene. Diventa volontariamente indigente, guardando a Dio come sua unica guida. Questa scelta, che ci hanno ordinato di apprezzare nel Catechismo dei Santi, viene vista però con occhio stretto dalla Chiesa, che invece di ammirare la bontà dell'uomo, disprezza la sua scelta degradante.
La sua povertà è disdicevole, manca di dignità e poco si addice a colui che dovrebbe portare la parola del Signore.
La Chiesa, che dell'amore predicato conosce ben poco. Vincent però non si cura delle parole orribili che gli vengono rivolte e continua ad aiutare la povera comunità del paese, fino a quando la Chiesa non lo licenzia definitivamente. Vedete, quello che forse poco si dice su Van Gogh è quanto fosse interessato a fare del bene al prossimo. Lui stesso ammette che la sua più grande paura sia sempre stata quella di non poter dare un contributo significativo al mondo. Vincent cade nuovamente in depressione, un pozzo ancora più profondo e buio, nel quale perde ogni scintilla di fede in Dio. A 27 anni cerca di risalire la china e decide di dedicarsi alla carriera artistica. Chi lo conosce e conosce l'ambiente pensa che sia un tentativo fallito ancor prima di iniziare. L'arte in quel momento è fortemente in crisi e Vincent si tiene a galla solo grazie al sostegno finanziario di suo fratello Tio, che nella vita fa il mercante d'arte a Parigi. Durante questi anni Vincent sperimenta l'ennesima delusione d'amore. Poi condivide la casa con una prostituta e i suoi bambini per più di un anno. E quando i suoi genitori scoprono la cosa, ne restano disgustati. Ripudiano la scelta del figlio e minacciano di rinchiuderlo in un manicomio se non torna subito a casa. Vincent fa un passo indietro stavolta e obbedisce. Nel 1885 suo padre muore improvvisamente, ma la voglia di Van Gogh di riversare tutto su un foglio non fa che arricchirsi. Il ragazzo è appassionato, dedicato con tutto il cuore alla ricerca di un proprio risultato artistico. Nonostante non abbia mai ricevuto una formazione formale, la sua produzione si fa sempre più sbalorditiva. Vincent disegna, dipinge. In pochissimi anni produce centinaia e centinaia di opere. Ma nonostante la sua dedizione, l'uomo non riesce a farsi un nome. E dopo 6 anni di matite e pennelli consumati per niente, prende la decisione di raggiungere il fratello a Parigi. Ma questo non è un segno che Vincent stia gettando la spugna. Tutt'altro. Parigi è la città degli artisti bohemien, il luogo perfetto per un pittore in erba come lui. E sfortunatamente è proprio nelle città delle luci che Vincent si scontra con la parte più feroce e meschina della sua salute mentale. Vincent incontra la fata verde nei sobborghi cittadini, quella che guida la mano degli artisti a riempire bicchieri e bicchieri di essenzio, che al tempo possiede ancora proprietà convulsivanti, ovvero scatena le convulsioni in chi ne abusa. Ad oggi sono molti gli storici che credono che l'alcolismo di Van Gogh abbia esacerbato la sua malattia mentale. Vincent inizia a soffrire cronicamente di violenti episodi di terrore psicotico, dolori intensi in tutto il corpo e perdita di conoscenza. Ogni notte Tio viene svegliato da suo fratello delirante che si lamenta con lui di piccole difficoltà che il suo stato mentale rende apparentemente insormontabili. Il dolore di Vincent si trasforma presto in rabbia e questo fa sì che numerosi locali e ristoranti della città lo considerino persona non gradita al loro interno. Tio osserva le difficoltà del fratello, che diventa un fratello sempre più difficile da gestire a causa dei suoi scoppi di ira, ma non lo abbandona mai. In una lettera, parlando di lui, dice:
«È come se mio fratello fosse scisso tra due persone. Una, incredibilmente tenera e dal talento prodigioso, l'altra egoista, dal cuore di pietra. Si presentano a me a turno, così che una ascolti cosa dice l'altra, per poi prendere posto e controbattere con forza la prima. È un peccato che Vincent sia il peggior nemico di se stesso. Rende la vita difficile a chi gli sta intorno, ma soprattutto a se stesso».
La relazione tra i due fratelli è spesso dura, ma Tio ha sempre appoggiato Vincent con tutto il cuore, sostenendolo economicamente ed emotivamente. In un periodo storico in cui nessuno provava interesse verso lo stato psicologico altrui, Dio comprende quanto terribili siano i demoni che abitano la mente di Vincent ed empatizza con lui in un modo che è raro anche ai giorni nostri.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch, find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Arriva il 1888. Dio è ormai convinto che Parigi stia avendo la meglio su suo fratello. Così gli compra una piccola abitazione nel sud della Francia, ad Arles, e mette su uno studio per lui. La natura e la pace che notoriamente incarna porterà beneficio a Vincent. Il noto artista Paul Gauguin dividerà l'abitazione con lui e questo sarà una ventata di positività. O così spera Dio. Durante il tempo passato ad Arles, Vincent produce alcune tra le sue opere più potenti, ma questo è anche il luogo in cui il demone che gli ha imprigionato la mente lo trascina nella psicosi. Il pittore beve cognac e assenzio costantemente, come mai ha fatto prima. Il suo umore è in costante oscillazione tra crisi maniacali estremamente creative e svogliata spossatezza, tra euforia e angoscia, uno stato quasi allucinatorio che lo inghiotte completamente, isolandolo all'interno delle sue stesse opere. Van Gogh dipinge senza posa, come se fosse in trance, in contatto con la parte più buia e spaventosa di se stesso, come se i colori e le immagini nella sua testa fossero la sua unica forma di terapia. E la cosa più triste di tutto questo è che l'uomo è perfettamente cosciente del suo inesorabile declino psicologico. In una lettera scrive: «Non sono in grado di descrivere cosa mi stia accadendo. Mi trovo a vivere momenti di orribile angoscia, senza un apparente motivo. A volte la mia mente viene travolta da un senso di vuoto che sfocia in attacchi di malinconia ed atroce rimorso». Nel frattempo l'artista Gauguin inizia a stancarsi dell'atteggiamento di Vincent. Dopo 2 mesi di continue litigate, durante la vigilia di Natale del 1888, Vincent getta un bicchiere di assenzio in faccia all'artista. Van Gogh viene fermato da alcuni colleghi che lo portano via di peso e lo mettono a letto. Più tardi, quella notte, Gauguin fa le valigie e tenta di lasciare l'abitazione. Vincent lo insegue attaccandolo con un rasoio. Gauguin riesce a respingere l'aggressione e ad andarsene. Van Gogh torna a casa e compie un gesto che lo renderà tristemente noto. Si recide parte dell'orecchio sinistro. Successivamente lo porta in dono alla sua prostituta preferita. Nel frattempo la polizia viene allertata. Gli agenti si precipitano a casa dell'artista. Vincent viene rinvenuto a terra, svenuto. L'uomo viene ricoverato in ospedale. Durante la sua permanenza presso la struttura, Vincent è preda di un prolungato e potente attacco psicotico che lo tormenta con allucinazioni talmente impressionanti da trascinarlo nel più totale delirio. L'artista viene legato, sedato e posto in isolamento per 3 giorni. Quando la luce entra nuovamente nella sua stanza, Van Gogh è inquietantemente calmo. Non ha memoria dell'attacco contro Gauguin e non sa spiegare perché il suo orecchio sinistro non sia più intero. L'uomo resta ricoverato per diverse settimane, durante le quali continua ad essere visitato da deliri e allucinazioni. Aprile 1890. È un momento cruciale per Vincent, che infatti sperimenta il crollo psicotico più terrificante della sua vita. Come in preda a una possessione che non riesce ad arrestare, Vincent è tormentato da distorte allucinazioni religiose che lo spaventano e che gli provocano intensi impulsi violenti. Per giorni interi l'uomo non appare presente, bensì in costante distacco dalla realtà, come se fosse lontano, in un mondo inaccessibile a chi gli sta intorno. Esistono pochissime prove che dimostrino o che abbiano mai dimostrato anche solo lontanamente l'idoneità di Vincent per una dimissione dall'ospedale psichiatrico. Eppure, nonostante l'evidente e rapido declino, meno di un mese dopo, il medico responsabile per l'artista lo dichiara guarito e lo dimette dall'ospedale. Vincent si trasferisce a nord di Parigi, per la precisione a Auvers-sur-Oise, dove passerà le sue ultime settimane di vita. In città, Vincent alloggia a Ravouin. Questa nuova location sembra portare con sé una ventata positiva per l'artista, che resta sobrio e non ha episodi maniacali o psicotici. La sua arte inizia a dargli qualche riconoscimento, vende addirittura un quadro. Vincent è come rinnovato da questa nuova spinta e riesce a produrre 100 opere in soli 70 giorni. Quando il vento è leggero e il sole bagna i campi di Gran Turco intorno alle case, Vincent esce coi suoi colori e, lasciandosi cullare dal suono delle spighe che si piegano e danzano serene, dipinge alcuni tra i suoi paesaggi più incredibili. Immenso in quel silenzio che gli parla di nuvole rapide, piccoli insetti e uccelli in equilibrio su correnti invisibili, Vincent sembra trovare, forse per la prima volta nella sua vita, la pace. Come se quella natura, che avvertiva come suoni intensi nei colori più acuti che tracciava con il pennello, fosse l'unica tregua al suo immenso dolore interiore. È la domenica del 27 luglio. Vincent ha appena finito di pranzare alla locanda. Sale nella sua cameretta, prende la sua borsa e il cavalletto ed esce come di consueto a cercare la sua cura tra i campi dorati. Passano le ore, lente, come capita in quei piccoli paesi sornioni dove la vita ha un ritmo tutto suo. È ormai buio quando Gustav, il proprietario della locanda, vede in lontananza la silhouette di Vincent avvicinarsi alla dimora. L'uomo resta subito sorpreso, perché l'artista non ha con sé né la borsa, né i colori e nemmeno il cavalletto. Cammina lento, quasi arrancando, il peso spostato su una gamba, e pare cingersi il petto con le braccia. Man mano che si avvicina, Gustav nota che Vincent stringe con le mani lo stomaco.
«Ehi, Vincent, dove hai lasciato le tue cose?»
Ma l'artista non risponde. Passa di fronte al locandiere come un fantasma consapevole della sua sorte invisibile. Non accenna nemmeno un saluto. Gustav si preoccupa immediatamente. Van Gogh era solito perdersi in lunghe chiacchierate con lui. Quel silenzio era tanto inusuale quanto allarmante. Gustav osserva Vincent salire a fatica le scale, aprire la porta della sua piccola mansarda e richiudersela alle spalle. Dopo qualche secondo di silenzio, il locandiere avverte l'artista a gemere di dolore. Così si decide a intervenire. Sale le scale e, senza chiedere il permesso, entra nella modesta camera. E là, trova Vincent rannicchiato nel piccolo lettino, mentre tenendosi lo stomaco si contorce debolmente. Gustav chiede all'artista cosa stia succedendo. Vincent, con un filo di voce, risponde:
«Mi sono ferito».
Per i due giorni successivi, Van Gogh resta a letto, assistito dalle amorevoli cure di Gustav e del personale della locanda. Ma l'uomo è sempre più debole, sempre più pallido. È la mezzanotte del 29 luglio. Theo Van Gogh sta stringendo Vincent tra le proprie braccia, carezzandogli il volto. Il silenzio della stanza è rotto solo dal leggerissimo sussurro dell'uomo, che muovendosi lentamente cula il fratello con dolcezza, accennando una soffice nenia che un tempo si usava per far addormentare i più piccoli. Per 30 lunghi minuti Vincent apre e chiude la bocca, cercando di respirare, mentre la ferita lentamente strappa via anche le lacrime dai suoi occhi. Poi l'uomo guarda il fratello e pronuncia le sue ultime parole.
«Voglio morire così».
Dio lo stringe più forte, continuando a cullarlo. E lì, in questo ultimo gesto d'amore, Vincent si lascia andare. Almeno nei suoi ultimi istanti, Van Gogh ha avuto tenerezza dalla vita. Dio sarà sempre il suo più caro amico confidente. L'unico ad aver capito quanto fosse incurabile la finita che opprimeva suo fratello. L'unico a non averlo fatto sentire inferiore o colpevole per quel dolore tanto grande da stravolgere tutto. Il giorno successivo, Dio scrive una lettera alla madre.
La vita gli era troppo dolorosa. Ora ha trovato il riposo che tanto cercava.
Questo è ciò che sappiamo a grandi linee. Poche pagine per raccontare una vita che è quasi impossibile da trattenere in parole, data la sua agonia e la sua disperata ricerca d'amore. Ma questa è la storia che si tramanda, di come Vincent soffrì, produsse opere e morì. Per anni si è parlato solo ed esclusivamente della morte accidentale di Vincent e di come involontariamente o meno l'uomo si fosse sparato nello stomaco. Qualcuno parlò di suicidio, ma mai ci si è discostati dal fatto che Vincent van Gogh abbia fatto tutto da solo quel giorno. Eppure oggi, per alcuni, gli eventi di quella fatidica sera appaiono assai diversi. Vediamoli. Nessuno sa cosa sia accaduto in quel campo in cui van Gogh si è recato a ripingere quel 27 luglio. La polizia indagò, ma nessun testimone si fece avanti. E non è noto né dove né quando sia avvenuto l'incidente. Nessuno in paese ha avvertito lo sparo, né coloro che lavoravano nei campi circostanti, né le massaie delle case di rimpetto alle distese di Gran Turco. E cosa ancora più strana, gli effetti personali di Vincent, il suo cavalletto, i colori, le tele, non furono mai rinvenuti, così come la pistola che sparò il colpo letale. La notte in cui rincasò, van Gogh accettò di buon grado l'intervento del medico, ma non spiegò mai l'incidente, né disse di aver calcolato male qualcosa nel tentativo di uccidersi. Quando la polizia gli chiese se si fosse sparato, Vincent rispose solo «Sì, credo di sì». La polizia allora gli ricordò che il suicidio era un crimine e l'artista, con le poche forze che lo reggevano, si tirò su e disse «Ho agito da solo, non accusate nessun altro». Uno degli inservienti, interrogato dagli agenti, raccontò qualcosa, dicendo di aver ascoltato tali parole dal ferito.
Quel pomeriggio, sul sentiero che si estende lungo le mura del castello, Vincent si è sparato ed è svenuto dal dolore. Il freddo della notte lo ha svegliato. Chino a quattro zampe ha cercato la pistola per finire quello che maldestramente aveva iniziato, ma non è riuscito a trovare l'arma. Così si è alzato e ha scalato la collina per tornare alla locanda.
Questa ricostruzione, per quanto appaia completa, risponde a pochissime delle domande che ancora oggi restano senza risposta. Com'è possibile che l'arma sia caduta così lontano da non riuscire a trovarla? E perché nessun altro l'ha rinvenuta nei giorni successivi? E che ne è stato del cavalletto, dei colori e delle tele dell'artista? Quando Vincent è arrivato alla locanda non sanguinava, né ha lasciato scie di sangue o sgocciolamenti che possano stabilire il suo percorso. Non vi era sangue sui suoi vestiti. Come può dunque essere rimasto svenuto per diverse ore con un buco in pancia? E soprattutto come può non aver lasciato qualche segno di sangue? Tra il sentiero indicato nella testimonianza e la locanda esisteva un ripidissimo pendio, una salita che richiedeva notevole sforzo fisico. Come avrebbe potuto van Gogh, profondamente ferito e semicosciente, percorrere un sentiero tanto impervio? Come ha fatto poi a procurarsi una pistola? Dove l'ha trovata? Quando l'ha acquistata? E se avesse voluto uccidersi, perché non puntare l'arma al cuore o alla testa? In franchezza, Vincent aveva parlato di suicidio in passato. Molti anni addietro aveva anche minacciato di arrivare a tanto, ma con il passare del tempo era arrivato a considerare il suicidio come un atto debole e terribile. Van Gogh era convinto che il suicidio fosse un crimine contro l'arte stessa, e questo è incredibilmente significativo se pensiamo a quanto morbosamente sia stato attaccato all'arte per tutta la sua vita. In una lettera, Van Gogh descrive se stesso come qualcuno che è arrivato così dannatamente vicino al suicidio da non commetterlo. Anzi, per la verità, scrive «così vicino da commetterlo, ma di ripensarci, perché l'acqua è troppo fredda». Questo perché ogni volta che Vincent ha pensato a togliersi la vita, la sua idea di andarsene era sempre la stessa: affogandosi. Questo era l'unico modo in cui riusciva a tollerare l'idea di potersene andare. Ora, vicino alla locanda esisteva un fiume, ed è quindi logico pensare che se davvero Vincent avesse cercato la fine, avrebbe sicuramente scelto di lasciarsi morire nelle acque correnti. Inoltre, nelle ultime lettere scritte al fratello Theo, non c'è la benché minima parvenza di addio. Anzi, Van Gogh in più di un'occasione parla dei suoi piani futuri, di eventi e di visite a cui avrebbe partecipato a breve. In altre lettere chiede la cortesia dal fratello di procurargli altri colori, in quanto stavano terminando. I suoi ultimi dipinti erano vibranti, carichi di quella serenità campagnola di cui tutti lo avevano visto immerso. Vincent, oltre al dipingere, era ossessionato dalla scrittura. Esprimeva se stesso raccontandosi in lettere. Ogni minima azione, ogni piccolo attimo era raccontato con minuzia. Eppure non ha mai scritto una lettera d'addio. Sembra che l'arma usata sia un revolver. E c'è da sapere che quel genere di pistola era ancora una novità nelle zone rurali francesi. Trovarla sarebbe stato complesso e acquistarla poi sarebbe stato estremamente dispendioso. Non certamente qualcosa possibile per le tasche di uno squattrinato pittore. Nessuno in città vendeva qualcosa di simile e nessuno ha mai visto Vincent con un revolver. Alcune voci successive sulla morte allusero al possibile possesso della pistola da parte del pittore per scacciare i corvi durante le lunghe sessioni di pittura nei campi, ma queste dicerie non sono mai state confermate. Il medico che prestò soccorso a Vincent ha sempre affermato che l'artista non fosse minimamente intenzionato a morire, ma che anzi gridasse aiuto disperatamente e lo pregasse di estrarre il proiettile dal suo stomaco. A quanto pare solo le abili mani degli educati chirurghi di Parigi avrebbero potuto salvare la vita a Van Gogh. Il dottore che intervenne, infatti, si rifiutò di operarlo, lasciandolo morire lentamente in totale agonia per 30 ore. Per quanto questo possa tradursi in semplice negligenza medica, c'è qualcosa di inquietante in questa storia che getta inchiostro ancora più buio sulla morte dell'artista. Ed è qualcosa di sussurrato a lungo tra le mura del paese e che ancora oggi qualcuno pronuncia tra un bicchiere e l'altro. Una storia che parla di due giovani fanciulli che giocavano con una pistola rubata al padre di uno di questi e che per sbaglio spararono a Vincent. Questi non si fecero mai avanti per paura delle conseguenze e lui, anima magnanima da tutta la vita, li protesse. Un ultimo gesto d'amore verso quel mondo che tanto desiderava cambiare. Certo, anche questa è una diceria. Forse una favola che vuole omaggiare la generosità dimenticata di un artista tormentato. Eppure questa storia risponderebbe a molte più domande di quanto non faccia la teoria del suicidio. Congetture, teorie e leggende di paese. Nulla di questo esclude completamente il suicidio o l'omicidio colposo. Ma nel 2020, un gruppo di ricercatori forensi americani ha pubblicato uno studio sulla morte di Vincent Van Gogh. Ed è qui che la scienza può forse aiutarci a comprendere meglio cosa sia avvenuto.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I ricercatori hanno esaminato tutte le prove fisiche e circostanziali relative al caso. È stato possibile ricreare la dinamica dello sparo e lavorando fianco a fianco con un'equipe medico-scientifica si è raggiunta una conclusione. È quindi nostra opinione, basandoci sulle limitate informazioni a disposizione, che la causa della morte non sia avvenuta attraverso una ferita autoinflitta, ma che si sia trattato con tutte le probabilità di omicidio. La descrizione della ferita fatta dal medico curante parla di un foro d'ingresso grande come un pisello, con un margine rosso circondato da un anello marrone bluastro.
Sulle dita dell'artista, così come sui suoi vestiti, non era presente polvere da sparo. Ai tempi si usava polvere da sparo nera e, se esplose a distanze ravvicinate, le armi lasciavano segni di polvere che quasi si tatuavano sulla carne. Se Vincent si fosse sparato, sarebbe stato impossibile non trovarne traccia. Oltre alle parole del medico, esiste la testimonianza di uno degli agenti di polizia che intervenne alla locanda. Questo, basandosi sulla ferita, dichiarò che l'uomo probabilmente era stato ferito da un colpo di pistola esploso da meno di un metro di distanza. Van Gogh insistette col dire di essersi sparato da solo, e così la dichiarazione ufficiale restò quella che rifletteva le sue parole. Nel 1960, un contadino rinvenne un revolver arrugginito e piegato in un campo fuori le mura della cittadina dove molti anni prima abitava l'artista. Gli scienziati che hanno condotto l'indagine nel 2020 sono riusciti a entrare in possesso di quella pistola e, procurandosene una identica, ovvero una Le Foch revolver da 7 mm, hanno esploso l'arma da varie distanze all'interno del poligono balistico in dotazione all'FBI. Il bersaglio è stato ricoperto di gomma piuma e vestiti per simulare il corpo di Van Gogh. Come previsto, simulando una pallottola autoinflitta, il bersaglio è rimasto marchiato con una notevole quantità di polvere da sparo. Sparando da distanze sempre più considerevoli, la quantità diminuiva fino a sparire completamente a una distanza di 30 centimetri. Una persona è perfettamente capace di spararsi da una così breve distanza. Infatti anche questa opzione è stata studiata a lungo, ma la posizione, la traiettoria e il foro d'ingresso non combaciavano mai con quella ufficiale e quindi la teoria è stata accantonata. Ecco che quindi, secondo questo esempio di scienza moderna, Vincent Van Gogh non si sarebbe ucciso, ma sarebbe rimasto vittima di un omicidio. Eppure, il nostro pensiero, così come tutta questa storia, resta nella più triste incertezza. Il tempo passato insieme in questo episodio purtroppo non prova niente di certo riguardo la morte dell'artista. Le ricerche del 2020 parlano di omicidio, ma non escludono completamente il suicidio, in quanto per stessa ammissione degli scienziati è ovviamente molto difficile dimostrare con assoluta certezza una teoria in merito a qualcosa accaduto più di 130 anni fa, dove le prove sono principalmente circostanziali. Nemmeno riesumando il corpo si potrebbe giungere a una conclusione. Pare che questa storia sia destinata a restare la tragedia perfetta per la conclusione di un artista tormentato. Questa è una vicenda che in qualche modo mi commuove e un po' mi stringe il petto. Mi chiedo se l'interesse intorno alla sua morte sarebbe stata diversa se Vincent non avesse sofferto di un disturbo di mente. Temo che allora, proprio come ora, l'essere affetto da malattia o anche solo depressione abbia fatto sì che l'uomo fosse tacciato come un semplice pazzo senza possibilità di recupero e per il quale il suicidio fosse semplicemente la conclusione più logica. Perché se mi fermo a riflettere, di Van Gogh, oltre ai colori e ai nomi delle sue opere più popolari, rimane famosa la storia di come si tagliò l'orecchio e della pazzia che lo attanagliò per il resto della vita. Poco si parla della sua incredibile generosità, di come un tempo si privò di ogni cosa per darlo ai bisognosi e di come restò umile in ogni istante. È come se l'arte dovesse essere sempre estrema, folle, irraggiungibile, come se dovesse necessariamente cancellare l'anima dell'artista, anche quando quell'anima era immensa e incredibilmente capace di amare. È ingiusto che della sua fine non esista certezza. Ed è altrettanto ingiusto che di lui si ricordi la sua malattia mentale, che per quanto severa non lo caratterizzava. Una persona non è il suo dolore, il suo malessere, la sua malattia. E Vincent non era solo pittura e pazzia. Vincent van Gogh era e sempre resterà un artista unico, ma anche un uomo come pochi, capace di amare e di donare oltre il proprio dolore. Una persona alla ricerca della pace, disperatamente bisognosa di comprensione e amore. Un amore che forse, negli ultimi attimi, ancora una volta, ha riservato agli altri. Per oggi ci fermiamo qua. Io vi ricordo che il 21 aprile saremo ospiti del pub 900 in Valpolicella alle 20:30 in compagnia dei nostri amati The Fairies Lullaby.
Se volete più informazioni riguardo al live, io vi consiglio di seguirci caldamente sul nostro Instagram, che trovate sempre come Direful Tales. Per partecipare alla serata non è necessaria una prenotazione, basta arrivare per tempo e dare una piccola offerta libera all'ingresso. Io spero veramente che questo episodio vi sia piaciuto. Come vi ho raccontato all'inizio, non è stato semplice trovare informazioni per questo caso. Ho dovuto attingere a numerosi siti e pagine di indagini estere e devo dire che è qui che mi è venuto in aiuto il nostro sponsor di oggi. NordVPN mi protegge durante le mie ricerche oscurando il mio indirizzo IP, eliminando le ads indesiderate e tutto senza sacrificare comodità e velocità di ricerca. Io ho creato il mio account e ora praticamente lo uso su 10 dispositivi, ragazzi, 10, e ovviamente ovunque io sia. E devo dire che mi sento finalmente di lavorare al sicuro, e anche velocemente. Magari ci scappa anche qualche serie TV coreana che, sapete, mi aiuta a rilassarmi tra un caso e l'altro. Se darete un'occhiata al link in descrizione dell'episodio troverete il link coupon Direful Tales, col quale potrete ricevere subito uno sconto esclusivo più 4 mesi extra su tutti i piani biennali. Avrete anche a disposizione 30 giorni di prova, soddisfatti o rimborsati. E niente, fatemi sapere come vi trovate. Io adesso vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.